www.redigio.it e la storia continua. Siamo in Lombardia e, come in tutte le regioni, ci sono dei miti e riti. Qui ne raccontiamo alcuni in pillole. Miti e riti in pillole, seconda puntata. Contro la siccità. E già che ci siamo, ricordiamo altre tre usanze volte a propiziare all'apertura delle cataratte celesti. L'antica chiesa di San Calimero contiene al suo interno il pozzo dove il santo fu gettato dai miscredenti. Tale acqua era ritenuta miracolosa contro tutte le malattie e anche contro la siccità, terribile malattia dei campi. Si prendeva allora un secchio di quell'acqua benedetta e con solennità l'officiante bagnava sagrato a mo' d'esempio per il cielo, poi si guardava in aria ad aspettare la nuvoletta benefica. Una seconda consuetudine era quella di richiamare con un po' di acqua santa altra acqua più abbondante. Era affidata al cappellano del comune che, in un periodo di magra, si doveva recare fino a Sovico, dove era sepolto San Miro, patrono degli ombrellai. Qui prelevava una fiasca d'acqua. Celebrava una messa di rito ambrosiano e poi tornava a Milano nella chiesa di San Gregorio, dove toccava al vicario di provvisione il compito di aspergere il suolo. Se nelle more del viaggio la pioggia era caduta, senza attendere il ritorno del cappellano, tanto meglio. Significava che per quella volta l'acqua di Sovico era più miracolosa del solito. Se invece non pioveva anche dopo l'aspersione del sagrato, e la colpa era del cappellano che non aveva pregato abbastanza durante il ritorno. Ed infine un'altra usanza, pochissimo religiosa, anche se ispirata a un santo, quella che si teneva intorno al 1000 davanti alla chiesa di San Giovanni in Conca, della quale sono rimasti quei pochi ruderi dell'attuale piazza Missori. Se malgrado le novene e le suppliche la pioggia non veniva, si accendevano grossi fuochi sopra i quali, in enormi calderoni, friggevano in olio bollente carni, salsicce, pesce e verdure che venivano distribuite ai passanti. Il perché è presto detto. Si voleva ripetere il miracolo di San Giovanni che, gettato in una conca, don del nome, d'olio, per esservi martirizzato, e aveva invocato aiuto a una nube che si era sciolta in pioggia spegnendo il fuoco. E se l'acqua non scendeva, ci si consolava col vino bevuto in quantità per accompagnare le fritture. Il platano dell'impiccato. E questa è una leggenda recentissima e ce la racconta Camillo Broggi, l'indimenticabile cronista milanese che su Il Giornale del 29 giugno 1976 e così scrisse: Milano è una città moderna, abitata da gente che vive nel presente, con l'occhio semmai rivolto al futuro. Eppure è nata proprio qui la storiella degna di altri tempi che vogliamo raccontare. Come tutti sanno, Corso Lodi è alberato a platani che ogni anno si portano per evitare che si espandano in larghezza. Chi vi provvede fa in modo che si orientino verso l'alto, sicché assumono quasi l'aspetto di cipressi o di pioppi lombardi. Talvolta la corteccia si ammala producendo gibbosità o addirittura cancri, come dicono gli esperti. Ora, in uno dei platani di Corso Lodi, è precisamente il quarto a sinistra per chi scende, quelle gibbosità del tronco hanno assunto una conformazione strana e, per le anime semplici, spaventevole. Quella di un volto con gli occhi fuori dalle orbite, come di uno che venga strangolato. Ne è nata subito una leggenda, anche se forse nessuno degli abitanti attuali sa che in quei paraggi, in quei tempi ormai lontani, si impiccavano ladri e stregoni. Essa vuole che sotto quell'albero sia sepolto il cadavere dell'impiccato. E qualcuno è arrivato al punto di accendervi un lumino, che, tra l'altro, più moderno e sensato, ha gettato lontano con un calcio. Però la strana faccia, nata da uno scherzo della natura, è sempre lì, e tutti possono vederla, sicché la leggenda si diffonde. Pensiamo di essere civili, eppure spesso si verificano episodi che sembra vogliono riportarci indietro nei secoli. Le campane del comune. E tutta la vita cittadina del 1200 fino al secolo scorso era praticamente regolata dal suono delle campane situate sulla torre del comune nel palazzo Giure Consulti e specialmente della Zavataria. La campana maggiore, che doveva il suo nome al podestà pavese Zavatario della strada. Era questa campana che batteva il mezzogiorno e il vespro, e solo allora, per un'ora sola, è un bel gioco di parole, gli osti potevano vendere vino. Era sempre lei che con i suoi rintocchi accompagnava i condannati all'impiccagione al campo scellerato fuori di Porta Vigentina. Si diceva che per ritmare meglio i rintocchi, il campanaro passeggiasse nel locale sottostante alla cella campanaria dando uno strappo alla corda ogni volta che ci passava accanto. Un'altra campana, detta Beccaria, perché donata dal podestà pavese Beccario Beccaria, chiamava invece il popolo alle armi, mentre una terza, anonima questa volta, segnalava gli incendi alla popolazione, chiamando i brentadori a raccolta. Quest'ultima doveva suonare spesso, se si pensa che durante il periodo comunale quasi tutte le case di Milano erano in legno e non erano dotate di camini e fuochi e si accendevano al centro dei locali. Immaginatevi le proporzioni degli incendi. Come quello del 1071, rimasto famoso, detto della cicogna, perché ne fu incolpata una cicogna che, avendo trovato un serpe nel proprio nido, vi avrebbe lasciato cadere un tizzone acceso. Il serpe finì arrosto e con lui gran parte di Porta Virgellina, Porta Ticinese e Porta Romana. Le campane delle suore. A proposito di campane, anche se non comunali, si riferisce che nella contrada detta dei Tre Monasteri, l'attuale Monte di Pietà, ci fossero appunto il convento delle Cappuccine, riservato alle nobildonne, quello delle Agostiniane, dove prendevano i voti i signori della media borghesia, e quello delle Francescane, in cui trovavano rifugio le popolane che si convertivano. Ebbene, pare che le rispettive campane, suonando i loro rintocchi, definissero così la condizione o la ex condizioni delle loro ospitate. Sem tuc dam, le prime, sem pedin, le seconde, sem putan, le terze. Manzoni e i suoi miracoli. Ci fu un momento, nel 1960, in cui era corsa la notizia che si voleva santificare il buon Manzoni. Poi la faccenda decadde e non se ne parlò più. Su cosa si basasse la richiesta non si sa. Resta il fatto che al Don Lisander si attribuirono due fatti prodigiosi avvenuti il 31 ottobre 1959. Nel Famedio si stava lavorando per spostare l'area del Manzoni dalla parete, l'arca del Manzoni dalla parete dove si trovavano al centro, dove ora, per facilitare l'operazione, e fu deciso di smontarla. Si alzò per primo il coperchio e D'improvviso si levò un coro di esclamazioni soffocate e alcuni balzarono addirittura verso l'urna scoperchiata. Dalla tomba aperta usciva una luce abbagliante. La bara di Alessandro Manzoni risplendeva come un lampadario. Beh, così scrisse Enrico Nardini sulla settimana Incom del 24 marzo 1960. Ma non era finita. Lo stesso giorno, alla verifica della salma, si constatò che era assolutamente integra. Beh, i due fatti prodigiosi si riseppero appunto solo nel marzo dell'anno successivo, e allora nacquero due scuole di pensiero. Molti gridarono e credettero al miracolo, mentre i materialisti spiegarono gli avvenimenti col fatto che l'urna di cristallo aveva riflesso, ingigantendolo, un raggio di sole. Oppure, inoltre, si appurò che il corpo del grande, a suo tempo, era stato imbalsamato da alcuni specialisti. La casa dell'eco. All'estremità di via Principe Eugenio, quasi a ridosso del parco ferroviario, sorge la famosa Villa Simonetta, che deve il nome a una delle tante famiglie cui appartenne successivamente, anche e soprattutto per merito di una Clelia Simonetta, che la voce popolare diceva aver fatto uccidere molti dei suoi ospiti e amanti. La villa fu eretta alla fine del XV secolo. Era detta allora Villa Gualtiera, dal nome di Gualtiero Bascapè, cancelliere di Ludovico il Moro, e ricostruita nel 1550 e dopo varie traversie, era divenuta di volta in volta asilo di colerosi, cotonificio, fabbrica di candele, officina meccanica, falegnameria, caserma, ed ebbe il colpo di grazia nel 1943 con i bombardamenti che la semidistrussero. Rifatta, dopo tanto scempio, nel 1962, ospita oggi una sezione della Civica Scuola di Musica. E fu celebre nell'Ottocento per due motivi: per il clamoroso pranzo che la compagnia della Teppa vi organizzò dopo aver rapito una dozzina di nani e altrettante dame che avrebbero dovuto culminare in una sorta di orgia. Ma si scatenò una violenta rissa tra i teppisti, i nani in foia e le dame atterrite, con l'arrivo finale della polizia che poi arrestò tutti. L'altro motivo della rinomanza della villa era una favolosa eco che si diceva albergasse nelle sue stanze. Una parola era ripetuta fino a 30, 50, addirittura 75 volte. I milanesi che la visitarono chiedevano: «Ma come si fa a aveghi in sci tanta bella roba?» E lei corrispondeva più volte: «Roba, roba, roba!» Oggigiorno, purtroppo, dopo le ultime ricostruzioni, anche l'eco non c'è più. Beh, è stata rubata anche essa, l'eco. www.redigio.it e la storia continua.